Cordialissimo buonasera e grazie per questo invito. Ho piacere di condividere con voi queste serate in cui cercheremo di addentrarci un pochino nella parola di Dio, nella Bibbia. Nessuno di voi è novizio, perché quante volte a catechismo, nelle omelie, nelle letture vostre avete sentito parlare della Bibbia e tante cose le sapete già, ma se possiamo portare acqua al mulino della conoscenza, lo facciamo volentieri. Ricordiamo che la parola è l'elemento qualificante dell'animale superiore, della persona. O si dice anche, mio cane gli manca la parola. No, gli mancano tante altre cose, ma è un modo per dire che davvero la parola è il vertice. Se noi accettiamo la teoria della evoluzione, 3 milioni e mezzo di anni fa l'uomo ha conquistato la posizione eretta. Prima era un quadrupede, no? Ma la parola è arrivata dopo. È l'ultima conquista, vorrei dire, dell'evoluzione, della ominizzazione, è il segno della sua intelligenza. Col linguaggio biblico diciamo è un segno della sua somiglianza con Dio, la parola. Ricordiamo come la parola arriva abbastanza tardi, attraverso un processo lungo e complesso, 6, 7, 8 mesi, incomincia l'allallazione, babbi, bo, bu, poi prima di arrivare alle parole intere e ben formulate passa molto tempo. E mentre tante cose, una volta imparate, non hanno bisogno di uno sviluppo, di un approfondimento, pensate al camminare, una volta che abbiamo imparato a camminare, camminiamo e basta, credo che non ci sia una ulteriore evoluzione. Ma la parola, una volta che abbiamo incominciato a parlare, va bene, ci sono le 1000 parole del linguaggio quotidiano, ma chi di noi conosce le 170.000 parole del vocabolario italiano? Non credo nessuno. Per dire come c'è sempre la possibilità di imparare. La parola diventa la forma più facile, più comune della comunicazione. Noi abbiamo bisogno di relazionarci. Naturalmente la comunicazione avviene a tanti livelli. Provate a pensare alla mimica, la faccia. Vi è mai capitato la mattina di incontrare una persona, magari dite anche buongiorno, vi risponde buongiorno, vedete, è meglio stare alla larga, non vi ha detto niente, anzi vi ha salutato, ma la faccia, cioè tante volte noi parliamo con la faccia, parliamo con i gesti, gli stranieri ridono di noi italiani perché dicono che noi parliamo così con i gesti, per dire che le comunicazioni, poi c'è la comunicazione musicale, c'è la comunicazione cromatica, ci sono tante forme con le quali noi possiamo comunicare, ma la formula vorrei dire più abituale, direi quasi più facile, comunque più comune, è la parola. La parola che poi quando si ghiaccia diventa testo scritto. Cos'è lo scritto? Non è altro che la parola che prende la forma, diciamo, definitiva dello scritto. Bene, quando noi parliamo, comunichiamo, abbiamo bisogno innanzitutto di sintonizzarci, come la radio, quando c'è quel brusio, perché? Perché non è ben sintonizzata. La prima sintonia è data dalla lingua. Perché? Perché se qui stasera venisse un cinese a parlare e parlasse in cinese, non capiremmo niente. Quindi la stessa lingua. Non solo, ma una volta che usiamo la stessa lingua, dovrebbe essere anche una lingua dello stesso tempo. Noi stiamo celebrando in questo anno 2021 i 700 anni della morte di Dante, morto nel 1321. Non è facile leggere la sua opera più famosa, la Divina Commedia. Perché? Perché l'ha scritta nell'italiano del 300, di 700 anni fa, che in qualche modo richiamava la teologia, la storia, la sensibilità di quell'epoca. È italiano, va bene, è il primo italiano, un italiano che incomincia a sgambettare, a balbettare, un italiano aulico, vero, per cui diventa il sommo poeta, però la distanza culturale, è la stessa lingua, la distanza fa sì che non ci sia sintonia. Ma non andiamo troppo lontano a Dante che 700 anni, proviamo a leggere una lettera dell'Ottocento, e comincia, Vossignoria illustrissima. Chi di noi usa queste espressioni oggi? Nessuno. Cioè ci accorgiamo che è italiano, riusciamo a capirlo, non è così complicato come la Divina Commedia, però è un'altra epoca. Occorre anche una certa vicinanza cronologica, stessa lingua, vicinanza cronologica. Quando noi incontriamo la Bibbia, le difficoltà sono notevoli. Perché? Perché nella sua parte più giovane, che si chiama Nuovo Testamento, ha 2000 anni. Nella sua parte meno giovane, non ci sono parti vecchie, ma nel meno giovane ha 3000 anni o anche di più. Quindi capite che c'è una distanza cronologica, una distanza culturale. Perché? Perché noi abbiamo una certa struttura mentale, noi siamo indoeuropei e quelli sono popoli semiti. La lingua semitica, la cultura semitica, significa cioè che hanno delle sensibilità diverse e non necessariamente si esprimono come noi ci esprimiamo. Ecco allora lo sforzo nostro di entrare in quella lingua, in quella cultura, in quella sensibilità, sforzo che ha fatto per primo il buon Dio. Lo dicono i padri della Chiesa, che prima dell'incarnazione di Cristo nel grembo virginale di Maria c'è stata l'incarnazione di Dio con un popolo. Si è adattato a quella lingua, si è adattato a quella cultura, ha preso quel mondo primitivo, in fondo era un gruppo di beduini, no? Uomini del deserto, abbastanza selvaggi, e un po' alla volta. Naturalmente quando noi leggiamo la Bibbia cosa facciamo? Che tante volte, soprattutto per l'Antico Testamento, siamo disorientati, quasi scandalizzati, è ucciso, è di qui, è ucciso, è di là. Se ci può essere di aiuto, proviamo a pensare a Dio che adotta la pedagogia dei genitori, del maestro. Cosa fa un genitore? Quando il bambino è piccolo e comincia a parlare, non ha la capacità di formulare bene tutte le consonanti. Fate dire a un bambino piccolo l'ultima parola o una delle ultime parole del vocabolario italiano, zuzzurellone. Fate dire a un bambino di un anno e mezzo che comincia a parlare zuzzurellone. Possibile. La Z, la R, la S, sono consonanti difficili. E cosa fa? Storpia. E che cosa fa il papà? Che cosa fa la mamma? E che cosa deve fare anche il maestro nei confronti dell'alunno? Deve adeguarsi. E allora abbiamo il papà e la mamma che usano le parole storpiate del bambino. Perché? Perché il bambino in quella fase non è in grado di esprimere, sia a livello di grammatica, sia a livello proprio fonetico. Forse qualche vostro figlio vi ha detto a un anno e mezzo, due, madre, vorrei urinare. Vorrei, non condizionare, urinare. Mamma, pipì. Mamma, perché? La lallazione sono quelle sillabe facili che non hanno la R, non hanno la Z, che si ripetono. E cosa fa la mamma? Non dice vorresti urinare, pargolo, vorresti urinare, no, vuoi fare la pipì? Cioè per dire come la mamma si adegua al bambino. E addirittura in molti casi usa anche le parole storpiate, maldette del bambino. Sa bene che sono sbagliate, ma è inutile che usi l'italiano del 300 di Dante o l'italiano dei poeti per il suo bambino. Ecco, se voi pensate che Dio ha la stessa pedagogia, quando prende questo popolo di beduini, uomini del deserto, selvaggi per certi versi, tra parentesi, non consideriamoci molto evoluti neanche noi con tutto quello che leggiamo ogni giorno sui giornali, chiusa la parentesi, e siamo nel terzo millennio e naturalmente abbiamo tanto progresso per tanti aspetti, ma per alcuni aspetti siamo primitivi, siamo cavernicoli. Chiusa la parentesi. Allora cosa fa Dio? Si adegua alle leggi di quel popolo, alle abitudini di quel popolo. Certo che sono sbagliate, ma come tu col bambino piccolo non puoi pretendere che formuli una frase in italiano corretto, coi condizionali, con i tempi passati, con tutta la costruzione sintattica, ma la forma semplicissima, così fa Dio. Naturalmente, come anche i genitori, un po' alla volta, man mano il bambino cresce, poi lo correggono se ad un certo punto, quando è in grado di capire, è in grado di pronunciare, dice che no, guarda, si dice così. Allora l'Antico Testamento tante volte ci sconvolge, ci disorienta, perché troviamo queste manifestazioni che noi ovviamente non accettiamo, dimenticando che è la pedagogia di Dio, cioè l'incarnazione di Dio che si adegua a quel popolo, a quel momento, ovviamente nella prospettiva di farlo evolvere. E vi faccio subito un esempio. Forse ricorderete, avete sentito parlare della legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Naturalmente questa è una legge che noi chiamiamo un po' barbara. Certo, non è il non plus ultra, non è la quintessenza della legge, ma se voi badate è già un primo gradino che serve a calmierare una reazione istintiva, perché quando dice occhio per occhio, dente per dente, dice che ci deve essere una corrispondenza tra l'offesa e la restituzione. Perché? Perché se noi non mettiamo una specie di peso, di equilibrio istintivamente, cosa facciamo? Mi hai offeso e io ti spacco il muso. No, ti ha offeso, ha usato la parola, tu non puoi spaccargli il muso. La legge del taglione la vediamo già all'inizio della Genesi, al capitolo 4, con Lamech, quando dice: per un graffio ho ucciso un uomo. Capite che c'è la sproporzione? Se ti ha fatto un graffio, certo ti ha danneggiato, certo che ti ha dato un problema, ma tu non puoi restituirgli mille volte tanto. La legge del taglione, taglione viene dal latino talis, tale la pena e tale la restituzione, cioè ci deve essere una specie di equilibrio. Allora, in se stessa, ripeto, è una legge un po' barbara, ma se voi vedete è già un progresso rispetto alla legge istintiva che vorrebbe restituire ma con sovrapprezzo, con l'interesse, cioè istintivamente noi applicheremmo la legge della giungla, la legge del più forte. E allora io sono più forte e ti schiaccio. No. Naturalmente questo non è il punto finale. Il punto finale sarà la legge del perdono. Però occorre passare del tempo, che passi del tempo, e occorre anche tanta fatica, perché perdonare non è facile, non è istintivo. Reagire, vendicarsi è istintivo e non dobbiamo fare nessuna fatica per perdonare, dobbiamo richiamare le nostre migliori energie e le motivazioni profonde. Cioè, per dire come c'è un aspetto, diremmo, di cultura, per cui Dio si adegua a quel popolo, a quel mondo, aiutandolo a evolversi, a crescere, a diventare adulto, e non solo da un punto di vista cronologico di età, ma da un punto di vista, vorrei dire, di sensibilità spirituale. Quando noi vediamo certe manifestazioni dei nostri giorni, dovremmo dire siamo ancora dei trogloditi, siamo a livello degli uomini delle caverne, magari si offenderebbero per il paragone agli uomini delle caverne. Cioè, per dire come non basta dire siamo nel terzo millennio, abbiamo un progresso, quando tante manifestazioni nostre sono molto molto primitive, molto selvagge. Ecco, allora la Bibbia deve essere capita perché è costruita su questo tempo molto lungo, con situazioni molto diverse, con lingua, più volte avremo modo di incontrare una lingua che è tradotta giusta, ma non è resa bene. Perché? Perché non basta la letteralità, cioè è scritto così, adesso significa così, ma una certa inculturazione. Perché poi c'è tutto il mondo dei simboli, c'è la lingua con le sue parole, ma ci sono i simboli. La distinzione principale del simbolo rispetto al segno è questa. Il segno è una realtà oggettiva, il simbolo ha un significato locale, culturale, e mi spiego subito. Se l'uomo delle caverne vedeva del fumo in lontananza, poteva concludere, diceva, lì sotto c'è stato, c'è il fuoco. Ma questo anche l'uomo bionico fra 3000 anni, se vede del fumo, dirà, lì, cioè, o c'è stato il fuoco. Il fumo è il segno del fuoco, non è una convenzione, non è che qualcuno l'abbia stabilito, è così nelle cose, perché bruciando si crea questo fumo. Questo è il segno, qualcosa di oggettivo che è universale. Valeva 1000 anni fa, vale oggi, varrà fra 1000 anni. Vale da noi, all'equatore, al polo nord e al polo sud. Cioè dappertutto, sempre. Ha un valore universale. Il simbolo, invece, è legato a una cultura. È legato a una sensibilità. È legato a un tempo. Cambia il tempo, cambia la cultura, cambia la sensibilità, cambia il segno. Addirittura lo stesso segno può avere dei significati diversi o addirittura opposti. Esempio clamoroso, il corno. Nell'Apocalisse si presenta l'agnello che ha 7 corna, è un super cornuto. Perché 7 è il numero della pienezza, torneremo a parlare del 7, le corna erano il simbolo della potenza, probabilmente nato dall'esperienza. Gli uomini vedevano che gli animali con le corna, il bue, il bufalo, eccetera, per difendersi o per attaccare, usate il toro, no, per eccellenza, mette giù le corna e poi carica. Allora, partendo da questa osservazione, ha maturato l'idea che il corno è il segno della potenza. E questo spiega perché Mosè, quando discende dal cielo, dal Sinai, aveva le corna. Apro una piccola parentesi, qui c'è stato un errore di Girolamo quando ha tradotto dall'ebraico. A parte questo errore, faceva un senso questo, motivo per cui Michelangelo, quando farà il suo Mosè, andate a Roma in San Pietro in Vincoli, vicino al Colosseo, e vedete questo Mosè, ricordate anche il dato, non so se è leggendario, che alla fine lo ha visto così possente, così vivo, che gli ha scagliato il martello, lo scalpello, di perché non parli, a parte questo fatto, e gli ha fatto le corna. Perché? Perché lui leggeva la Bibbia in latino, e in latino San Gerolamo, dall'ebraico al latino, ha tradotto quia cornuta esset facies eius, perché la sua faccia era cornuta dalle corna. Il simbolo della potenza. L'altare esterno al tempio, dove c'era il cortile dei sacerdoti, non quello interno, dove Zaccaria ha avuto la visione, ma quello esterno, era un parallelepipedo con ai 4 angoli 4 corni. Dare del cornuto a uno nell'antichità era un complimento. Date del cornuto oggi a una persona, beh, a noi preti potete dirlo tranquillamente, non succede niente, ma cioè, per dire, cambiando la cultura, quello che è un segno, vorrei dire, positivo, di forza, l'altare, il simbolo di Dio, ha 4 corna, l'agnello, che è il simbolo di Cristo, ne ha 7 di corna. È un grande complimento, è un grande apprezzamento, da noi è una grande offesa. Chi di voi ha pregato le lodi stamattina? Ha recitato il Benedictus, tutte le mattine c'è il Benedictus, e il latino suona così: erexit nobis cornus salutis nostri. Ha suscitato per noi un corno di salvezza, che poi nella traduzione italiana diventa, ha suscitato per noi una salvezza potente. Quel corno diventa l'aggettivo potente, ma c'è corno, e il latino è esattamente la traduzione del keras, corno. Ecco, cioè, per dire che poi, quando, se noi traducessimo in italiano letteralmente, ha suscitato per noi un corno di salvezza, un corno, capite che non dà nessun significato. per dire allora come alcune cose, cambiando cultura, può cambiare significato, addirittura essere l'opposto. Un altro esempio, meno pacchiano, meno offensivo. Capitolo 10 di Giovanni parla del buon pastore: noi siamo le pecore ascoltano la mia voce, le pecore mi seguono. Perché? Perché la pecora, al tempo di Gesù, era un animale che costituiva in qualche modo la ricchezza della famiglia. La lana, il latte, poi quando veniva macellata la carne. Quindi la pecora era innanzitutto una scena familiare, un animale mite, pensate all'agnello, il piccolo della pecora o il capretto, piccola, e che venivano utilizzati proprio come simbolo di pace, e quindi in quella cultura, in quel mondo agreste, primitivo per certi versi, la pecora assurgeva un po' a un simbolo quasi ideale. Date della pecora oggi a una persona, sarà una bella offesa. Tanto è vero che quando noi ci rivolgiamo a una persona che non conosciamo, diciamo egregio signore, egregia signora. Sapete che egregio viene da ex gregge, fuori dal gregge. Cioè tu signora non sei una pecora, tu signora non sei un caprone. Quindi vedete che noi per valorizzare una persona diciamo che non è pecora. E poi veniamo in chiesa e ci sentiamo dire: voi siete le mie pecore, le mie pecore. Quindi potremmo avere subito un istintivo, un moto di reazione, cioè io non sono una pecora. Perché per noi, nella nostra cultura, la pecora è l'espressione di un essere senza testa, senza iniziativa, va dove vanno tutti, no? Non fate i pecoroni, non andate tutti dove vanno gli altri, perché tu devi andare dove decidi tu, dove scegli tu. Quindi per noi ha un senso altamente negativo, anche se non è offensivo come quello del cornuto, cornuta, ma il mondo biblico invece lo apprezza perché è un'altra cultura. E faccio ancora un esempio, fuoriuscendo dalla Bibbia, per dire che cambiando la cultura cambiano anche i simboli. Ecco la necessità di conoscere un pochino quella cultura. Se siete in Giappone e vi invitano a cena, sarà buona cosa che voi alla signora portiate un bel mazzo di crisantemi. Non portatelo a una signora in Italia, se no rischiate di non cenare più. Perché per noi il crisantemo è fiore dei morti. Perché fiorisce in quell'epoca, perché dura abbastanza a lungo, e quindi c'è un contesto culturale che poi è abbastanza tipico italiano. Ma in Giappone è l'equivalente delle nostre rose, è il segno della festa, tanto è vero che il Giappone è il regno del crisantemo. Crisantemo, poi, nella sua parola criso significa d'oro, è fiore d'oro, quindi ha un nome anche in sé molto molto pregiato, pregevole. Ma per noi, vedete, noi pensiamo al crisantemo subito 2 novembre, 1 novembre, giorno dei morti, e lo portiamo al cimitero, non lo portiamo a una signora che ci invita a cena. Perché? Perché per noi il crisantemo è legato a questo mondo, mondo dei morti. Inverno, freddo, nebbia, in altre culture invece è il segno della festa, è il segno della gioia. E tante volte la nostra difficoltà nella Bibbia è perché non ci sintonizziamo con questo mondo, che è un mondo per molti versi diverso dal nostro. Ecco lo sforzo di entrare un pochino a sbucciare quella che è la presentazione e accogliere il nettare, perché noi dobbiamo fare questa operazione, non accontentarci dell'esterno. La Bibbia quindi, che ha questi 2000 o 3000 anni di vita, non solo, ma la Bibbia è anche un insieme di libri, tanto è vero che nel Medioevo lo chiamavano biblioteca. Biblioteca è un insieme di libri, vero? Perché sono 73 libri. 27 per il Nuovo Testamento, 46 per l'Antico Testamento. Questo cosa significa? Significa un'altra cosa, che noi non possiamo leggere con gli stessi occhiali tutta la Bibbia da Genesi 1 a Apocalisse 22, cioè dal primo capitolo all'ultimo capitolo. Perché? Perché nella Bibbia ci sono tanti modi di presentare la verità. Il termine tecnico si chiamano generi letterari, che è quello che normalmente avviene con qualsiasi giornale. Noi non leggiamo il giornale con gli stessi occhiali interiori, perché? Perché anche lì è distribuito. Noi non leggiamo, vorrei dire, con lo stesso interesse la pagina sportiva con l'elenco dei morti, perché c'è la pagina dedicata allo sport, alla politica internazionale, alla cronaca nera, agli avvenimenti del paese. Quindi cosa facciamo? Noi istintivamente ci calibriamo sul genere letterario, per cui leggiamo l'annuncio dei morti con un certo spirito, leggiamo la politica internazionale con un altro spirito. L'errore che forse facciamo è quello di leggere la Bibbia sempre con gli stessi occhiali, come se fosse tutto un resoconto storico, quando invece anche il nostro linguaggio deve essere calibrato. Solo che, essendo il linguaggio della nostra cultura e del nostro tempo, noi riusciamo istintivamente a inserirci e a trovare, per così dire, la chiave di accesso. Ecco allora le forme idiomatiche, ecco allora le espressioni proprie, dove chi è della nostra cultura ha accesso e chi non ha la nostra cultura non ha accesso. Alcuni esempi. O che 48 c'era ieri in città. Se ci fosse un brasiliano o uno svedese, dice, perché non 25, è 48, perché non 52. Cioè quel numero a lui non dice niente. Perché? Perché 48. Ma un italiano che ricorda le guerre d'indipendenza, 1848, quando bisognava mandare a casa i francesi da una parte, bisognava mandare a casa gli austriaci dall'altra, si cercava di fondare l'unità d'Italia, e allora tutte queste ribellioni, le 10 giornate di Brescia, vero, contro gli austriaci. Da questa situazione storica culturale che è tipica dell'Italia e che un australiano non capirà mai, perché è distante 20.000 chilometri da noi e ha tutt'altra storia, per un italiano questo 48 ha un significato, per cui quando diciamo che 48 è un momento di grande agitazione, e magari sono gli studenti che fanno baccano a scuola, ma se uno non è italiano, che cosa può capire è 48? È un numero vuoto, è un numero azzerato nel significato. Ecco allora la necessità di entrare un pochino, e qui potremmo stare qui tutta sera a fare gli esempi. I proverbi sono legati a una cultura e anche a un tempo. Vi dico un proverbio che le persone più mature come me capiranno, ma che magari i giovani non conoscono, non hanno sentito. Nei tempi passati si poteva dire, o l'uomo in casa diceva, chi porta i pantaloni in casa? Oggi tutti portano i pantaloni. Non vale per esempio in India o in Pakistan, dove l'abito ha, anche per le donne, da sempre i pantaloni. Poi li avete visti anche qui in giro, hanno molto eleganti, non portano i pantaloni. Poi c'è questo caffettano a tre quarti, quindi un'espressione che là non avrebbe nessun senso. Ma da noi, quando le donne portavano le gonne e non i pantaloni, che forse sono la più bella invenzione della moda negli ultimi 100 anni, i pantaloni alle donne, no? Che sono eleganti, sono pratici, sono... Vabbè, comunque dovete dirlo voi, non io. E quando appunto le donne non avevano i pantaloni, siccome in casa il maschio solo portava i pantaloni, era un modo per, molto machista l'affermazione, ma per dire un'affermazione che oggi è andata in disuso, che non ha più senso, anche da noi. Perché? Perché è cambiata la cultura, sono cambiate le abitudini e quindi i modi di dire, le espressioni sono vive e stanno in piedi finché c'è ragion d'essere, finché c'è ossigeno per alimentarle. Quando l'ossigeno non c'è più perché cambia la cultura, decadono. E così tante espressioni. La scuola può essere che il maestro o l'insegnante vede i ragazzi distratti e dice: parlo arabo? Sto parlando arabo? No, tutti sanno che non sta parlando arabo, ma fa riferimento all'arabo. Cosa dicono gli arabi? Parlo cinese? Cosa dicono i cinesi? Parlo un'altra lingua? Cosa dicono i russi? Parlo turco? Quindi vedete che cambia la lingua secondo le culture, il messaggio è sempre lo stesso, cioè non c'è una comunicazione, uno sta parlando ma l'altro o è distratto o non capisce e quindi non c'è una comunicazione. Noi usiamo l'espressione arabo, parlo arabo, gli arabi usano l'espressione cinese, eccetera. Cambia, cambia la cultura. Il messaggio è sempre lo stesso, per dire come sono legati a simboli, a significati culturali. Uno dei simboli più evidenti è la bandiera. La bandiera è un simbolo. E si è stabilito con l'Unità d'Italia che la bandiera fosse il tricolore rosso, bianco e verde. Se ad un certo punto si facesse un referendum e a larga maggioranza scegliessero che il simbolo dell'Italia fosse, non so, una bandiera azzurra con i pois rosa, il simbolo dell'Italia sarebbe quello, cambia. Perché non è universale il simbolo, ma legato alla cultura. Questo è il motivo per cui tante volte, non conoscendo la cultura, il simbolo o non ci dice nulla, oppure dice esattamente il contrario. E adesso vi faccio qualche esempio biblico. Ricordate l'espressione Matteo 5,39. E a chi ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. A volte viene citato, spesso anche in senso sbagliato, o comunque non nel contesto giusto. La frase di per sé è chiara. Ed è una frase che in un film di Don Camillo ha avuto la sua interpretazione e la sua applicazione. Don Camillo, sempre in lotta con Peppone, a un certo punto riceve da Peppone uno schiaffo. E allora lui si ricorda il Vangelo e porge l'altra guancia. Poi commenta, questa è la sua interpretazione, e sul Vangelo non dice più niente. Vero? Si rimbocca le maniche e passa al contrattacco. Non è questa la interpretazione corretta. Cosa fa Gesù? Siamo al capitolo di Giovanni, Giovanni 19, 22, 23. Gesù è arrestato e portato davanti al vecchio sommo sacerdote Anna e quando viene interrogato sulla dottrina dice: ma io ho parlato pubblicamente, chiedi a chi ha parlato, a chi ha ascoltato. Quasi a dire: io potrei difendermi, ma senti quelli che mi hanno ascoltato che cosa ho detto. E un servo, ricordate, gli dà uno schiaffo. Gesù non dice: oh bravo, dammene un altro. Non ha offerto l'altra guancia. Allora dice una cosa e poi ne fa un'altra. È possibile che Gesù dica una cosa e fa un'altra? Non è una banderuola come potrebbe accadere a noi che diciamo una cosa e facciamo il contrario. In Gesù c'è sempre perfetta coerenza. Quello che dice fa e quello che fa dice. Allora significa che dobbiamo dare una nuova interpretazione. E per capire questa nuova interpretazione dobbiamo risalire alla mentalità, alla cultura ebraica. dove la parte destra è la parte nobile. Oh, qui non c'entra la politica destra-sinistra, non sto facendo propaganda politica, perché destra-sinistra politica è nata nell'Ottocento, quando in Parlamento erano divisi a destra e a sinistra. Qui siamo... Quindi non c'entra niente la destra o la sinistra politica. Per l'uomo biblico il mancino non vale. Il mancino è negativo, il sinistro è negativo. Badate che anche noi abbiamo conservato nel linguaggio. Se uno in automobile ha avuto un incidente, dice che ha avuto un sinistro, non dice che ha avuto un destro, ha avuto un sinistro. Se uno ha avuto un sinistro, non è una bella cosa. Se con un linguaggio un pochino ricercato, poetico, diciamo, lo guardò con occhi sinistri, ha guardato bene o ha guardato male? Maluccio, La sinistra è un elemento negativo, normalmente, perché qualche volta no. Quando Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù di sedere uno alla destra e uno alla sinistra, lì chiedono i due posti più prestigiosi. Ma la sinistra, nella mentalità biblica, nella mentalità antica, ed è conservata ancora. Se andate in India non date niente con la mano sinistra, è un'offesa. La mano destra è la mano positiva, è la mano bella, la manina bella. Ricordate? Una volta, io ricordo nelle elementari, avevo un amico che, compagno di scuola, che scriveva con la sinistra. E la maestra, roba da prigione oggi, con quegli astucci doppi di legno a picchiare sulla testa, perché bisognava scrivere con la manina bella. Oggi non si fa più questa violenza, perché sappiamo che chi è destrorso ha il dominante a sinistra e chi è mancino ha il dominante a destra, quindi bisogna essere rispettosi di questo. Ma per dire come è rimasto nel nostro linguaggio questo significato negativo per la sinistra, mentre invece c'è il valore positivo della destra. Quando Giacobbe ha l'ultimo figlio, nato da Rachele che muore di parto, quindi nasce il bambino e lei muore, e lo chiama Ben-Oni, il figlio del mio dolore. Ma Giacobbe si affretta a cambiare quel nome, come se non avesse il nome disgrazia, raffreddore, no? Cioè un nome negativo che si porta addosso, e lo chiama Beniamino. Beniamin significa il figlio della mia destra. E la destra è sempre ben augurante, probabilmente perché la destra era la mano che brandiva la spada e quindi serviva come offesa e come difesa. Cioè, per dire che la destra... Allora, torniamo al nostro caso. Notate che c'è sulla guancia destra. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, perché un'offesa o una lesione della parte destra era in qualche modo ricompensata di più rispetto a una lesione della parte sinistra. Se uno vi danneggiava l'occhio destro, venivate in qualche modo gratificati con maggiore ricompensa che non l'occhio sinistro. E poi c'è un altro motivo. Provate a avere una persona davanti. Come fate ad arrivare sulla guancia destra? Perché capite che è difficile che io ce l'abbia qui la persona a dare. Arrivare alla guancia destra significa che la persona mi sta davanti e io do un mano rovescio. Un mano rovescio significa che qui ci sono le nocche, quindi è osso, fa più male che non andare qui col palmo dove c'è la cartilagine. Comunque è uno schiaffo. Nella cultura biblica, oltre il male appunto delle ossa, lo schiaffo dato con il dorso della mano sulla guancia destra era l'espressione di una grandissima offesa, di un grandissimo disprezzo. Allora cosa significa? Non significa che se tu ricevi uno schiaffo devi prendere un altro e poi basta, perché cosa si risolve? Non si risolve niente. Gesù non ha preso un secondo schiaffo, ha cercato di aiutare l'altro a rendersi conto della sua gratuita violenza. Quindi è un atto di amore, dove usa la verità e la carità. Praticamente il significato è: quando uno ti offende, anche nel profondo, ci sono delle offese che vanno proprio in fondo al cuore. Tutte le offese sono offese, però, come ogni cosa, c'è una gradazione. Ci sono alcune offese dove uno proprio arriva. Ecco, anche nel caso di una offesa profondissima, sei pronto a perdonare. Questo è il significato. Se noi invece ci atteniamo a letteralità, faremo come Don Camillo: ha preso il secondo schiaffo, poi è passato al contrattacco e ha riempito di botte Peppone. Ma questa è la interpretazione alla Don Camillo, non è l'interpretazione biblica. Cioè, per dire come una conoscenza del mondo biblico, di quella cultura, ci aiuta in qualche modo a dare al testo il suo significato. Questo vale per ogni libro, questo vale anche per quando leggiamo Dante, se non conosciamo la storia dei Guelfi, dei Ghibellini, le situazioni storiche del tempo, perdiamo buona parte della comprensione. Quando leggiamo anche un romanzo, se non siamo ambientati. Quindi questo è un criterio di interpretazione che vale con ogni testo, con ogni linguaggio, però in modo biblico in modo particolare. Bene, posso andare avanti o devo, o quanto tempo ho ancora?
10 minuti.
Cioè, per dire che il nostro compito è quello di accostare. Allora diventa importante, per esempio, anche un aspetto, diciamo, secondario, come può essere la storia e la geografia. Perché storia e geografia caratterizzano e accompagnano la nostra esistenza. Provate a pensare, quando noi identifichiamo una persona, XY, nome e cognome, nato a, il luogo significa la geografia, la data, e la data è la storia. Noi siamo caratterizzati dalla storia e dalla geografia, dal luogo di nascita e dalla data di nascita. Ecco allora che anche storia e geografia entrano nella conoscenza, entrano in qualche modo nella migliore comprensione. Naturalmente non è che noi possiamo sapere tutto, però adesso vi faccio un esempio, prendiamo Luca 6,17, per dire come una conoscenza... Una conoscenza geografica può arricchire la comprensione. Poi non è che noi possiamo, ripeto, capire tutto. 6,17, arrivo. Disceso con loro, il soggetto è Gesù, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone. Ecco, se uno non ha un pochino la geografia, acqua sui sassi. Gesù è al lago di Tiberiade, al nord. Arriva gente da Giudea e Gerusalemme. Tiro e Sidone sono paesi confinanti, ma estero. Ve lo traduco con geografia nostra. Non sono uguali le distanze, ma il concetto. Gesù è a Milano, arriva gente da Napoli, arriva gente dalla Svizzera e dall'Austria. È chiaro? Cosa significa? Che arriva gente da lontano e arriva gente dall'estero. Cioè Gesù sta acquisendo una popolarità internazionale. Vedete come la conoscenza della geografia valorizza questa espressione, che altrimenti rischia di essere morta. Non è una grande conquista, non è un pensiero teologico importante, però per dire come le conoscenze. Il fatto che la Palestina sia un paese al 60% desertico, arido, ancora oggi, vi spiega alcune cose. Per esempio, a parte la pastorizia, no, l'immagine delle pecore, eccetera, ma anche l'espressione dell'acqua. Chi darà un bicchiere d'acqua, un evangelista aggiunge, fresca, non perderà la propria ricompensa. Lo diremo, un buon bicchiere di vino. Un buon bicchiere di vino, soprattutto se è buono, Franciacorta, no? Va bene. Non diciamo whisky e Coca-Cola perché non c'erano, però poteva dire vino, che c'era, e come? La birra, la conoscevano già nel secondo millennio gli egiziani e poi i babilonesi. Perché Gesù non dice a chi darà un bicchiere di buona birra, di buon vino, non perderà la propria ricompensa? Perché siamo nel deserto, in zona calda, e gli alcolici non aiutano, non favoriscono la sete, ma l'aumentano. E poi creano disagio, perché sono già calorici, fa già caldo, motivo per cui Maometto nel Corano ha messo il divieto degli alcolici. Un buon musulmano non beve alcol. Buon musulmano. Una volta ero in Egitto, accompagnavo un gruppo, c'era la nostra guida locale che viaggiava con la bottiglia di whisky in tasca. Per dire, dopo c'è un po' di tutto anche da loro come da noi. Ma il motivo per cui non c'è l'uso dell'alcol nel mondo islamico è proprio perché l'Islam nasce in zona desertica. Maometto è dall'Arabia Saudita, dove il deserto è estesissimo, che ovviamente è deserto perché fa caldo, e allora l'alcol sarebbe nocivo, motivo per cui, stesso motivo della carne di maiale, sapete che non possono mangiare, poveretti non sanno quello che perdono, ma pazienza, così anche gli ebrei, vero? Quindi la geografia spiega alcune cose, e poi c'è quella del pellegrinaggio. Nella Bibbia c'è che ogni maschio 3 volte all'anno deve salire a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Erano 3 le grandi feste che comportavano proprio come obbligo, come dovere religioso, il pellegrinaggio: la Pasqua, la Pentecoste e la festa dei Tabernacoli. Pasqua ebraica, la Pentecoste ebraica e la festa, sono 3 feste ebraiche. Ogni maschio salirà a Gerusalemme. Badateci che sempre il verbo che indica il movimento verso Gerusalemme è salire. E questo per 2 motivi. Un primo motivo è un motivo altimetrico. Chi di voi è stato a Gerusalemme sa che è su una serie di colline che varia tra i 700 e 800 metri. Che se poi partite da Gerico, che siamo nella depressione del Mar Morto, in 30 chilometri avete uno sbalzo di 1000-1200 metri. Allora salire è il motivo più ovvio, ma c'è un altro motivo, che a Gerusalemme non si va mai da turisti, da semplici viaggiatori, ma da pellegrini, e allora bisogna elevarsi, perché a Gerusalemme c'è il Tempio, c'è l'incontro con Dio, è vero che Dio è dappertutto, però il Tempio, che è simbolo della presenza di Dio, è a Gerusalemme. Tant'è vero che c'è un pacco di salmi, dal 120 al 135, che sono chiamati salmi delle ascensioni. Cioè, intanto che salivano a Gerusalemme, cantavano, perché? Per prepararsi. Quindi salivano in senso altimetrico, ma soprattutto salire. La geografia ci aiuta. 3 pellegrinaggi. Prendiamo il Corano. Vi ricordo che Maometto era un cameliere, siamo nel VI secolo, che faceva la spola tra Arabia Saudita e la Terra Santa. Quindi ha incontrato il giudaismo, l'ebraismo e il cristianesimo. Il VI secolo, c'era già da 5-6 secoli il cristianesimo. E cosa ha fatto? Ha fatto una specie di mix. Ha preso un po' di ebraismo, ha preso un po' di cristianesimo, lo ha in qualche modo rimpolpato con la situazione locale, è venuto fuori l'Islam. Sto semplificando un po', ma ha avuto questa genialità di inserire l'aspetto, vorrei dire, religioso e anche locale, culturale, eccetera. Bene, nel Corano che cosa dice? Il pellegrinaggio una volta nella vita. Come? Quelli là 3 volte all'anno e tu una volta nella vita. È la geografia che vi spiega. Israele è un piccolo paese. Le dimensioni dell'Israele biblico sono sui 15.000 km quadrati a Calabria. Se prendiamo l'Israele di oggi, poco più di 20.000 km, meno della Lombardia che ne ha 24.000. Quindi capite che, certo, non viaggiavano coi treni, con le automobili, con le motorette, però viaggiavano a piedi. La distanza era ragionevole. Ecco perché era possibile dire 3 volte all'anno salirei a Gerusalemme in occasione delle 3 grandi feste. L'Islam subito si estende enormemente, per cui era impossibile chiedere di andare 3 volte all'anno alla Mecca, e allora hanno messo una volta nella vita. Cioè, per dire come alcune cose si spiegano anche con la geografia, ma anche con la storia. Perché? Perché quando dicono a Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Come figlio di Davide? Davide è del 1000 avanti Cristo. Come fai a essere figlio? Figlio qui è nel senso di discendente. Oppure, clamoroso, Giovanni 8,58, prima che Abramo fosse, io sono. Abramo è del 1850 avanti Cristo. Capite la reazione di quelli che stanno ascoltando Gesù, ma non ha ancora 40 anni e dici di aver visto Abramo. Gesù ovviamente gioca sui due campi, perché è chiaro, come uomo è giovane, avrà avuto 30 anni sì e no, ma come figlio di Dio ce l'ha da sempre. E a questo che allude, prima che Abramo fosse, io sono, tanto è vero che io sono è il nome di Dio. Per dire come quelle espressioni che sembrerebbero illogiche, se noi stiamo alla pura storia, quando invece sono un pochino interpretate. Bene, noi andremo avanti così, con questi confronti, magari in una forma anche un po' più sistematica. La volta prossima parleremo delle iperboli, delle esagerazioni, no? Ci sono alcune espressioni che sono gonfiate, ma vedremo che appartengono anche alla nostra cultura. Si tratta di entrare un po' alla volta in quel mondo, aprire queste scatole cinesi, e allora il testo diventa, non dico chiarissimo, ma meno, vorrei dire, pungente. Grazie.